Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Nel mondo le religioni sono vive e vegete. L'85% della popolazione mondiale si dice credente. All'alba del secondo millennio le religioni continuano ad avere un impatto sul corso della storia. Ma di che natura è questo impatto? In che direzione andiamo? Bentornati a Chiese in diretta, un cordiale saluto da Gael Kurtens e naturalmente buon primo agosto. Di fronte alle grandi sfide del nostro tempo, cosa possono o non possono le religioni? Siamo nelle mani di Dio o siamo noi che ci dobbiamo rimboccare le maniche?
Non avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est dicevan che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male.
Fabrizio De André e il suo Testamento di Tito, tratto dall'album La Buona Novella, è tra i brani musicali citati da Marco Ventura nel suo ultimo libro, edito dal Mulino e intitolato Nelle mani di Dio, con un sottotitolo quanto mai sorprendente: La super religione del mondo che verrà.
Al fianco gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascolto il mio dolore.
Marco Ventura è un giurista, docente di diritto canonico all'Università di Siena, esperto di libertà religiosa e studioso delle dinamiche tra politica, stati, istanze sovranazionali e comunità di fede. Dirige inoltre il Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento. Buongiorno, professor Ventura. Grazie per aver accettato di essere nostro ospite oggi a Chiese in diretta.
Buongiorno, grazie a voi.
Lei nel suo libro passa al setaccio più di 70 anni di dinamiche tra potere politico e potere religioso a livello globale, passando dalla rivoluzione iraniana di Khomeini al neoliberismo thatcheriano, dalla guerra fredda alla caduta del muro di Berlino fino ovviamente all'attacco sulle torri gemelle per arrivare ai giorni nostri, con le sfide del nostro tempo che sono il cambiamento climatico e l'emergenza sanitaria. Sullo sfondo è forte la constatazione che, nonostante il processo di secolarizzazione delle nostre società, Dio non è affatto morto, come qualcuno preconizzava. Anzi, Dio c'è, anche se scompare e riappare, come scrive nel suo libro, in cui teorizza appunto l'avvento di una super religione. Professore, ci aiuti a capire meglio cosa intende con questo termine. Serve oggi una super religione?
Beh, per chi la sta realizzando direi che serve, perché la super religione è anzitutto la cooperazione tra credenti di fedi diverse nell'orizzonte delle grandi questioni del nostro tempo. Super religione significa semplicemente questo: i credenti hanno bisogno gli uni degli altri, perché le grandi sfide del nostro tempo per la configurazione religiosa del nostro mondo, che è una configurazione plurale in cui ci sono tanti credenti, tante chiese, tante religioni, non può che essere affrontata da tutti insieme. Pensiamo all'orizzonte dello sviluppo sostenibile, è una super sfida, c'è bisogno di tutte le religioni insieme e quindi di quella che io chiamo una super religione. Poi che chi la realizza ne sia consapevole è un altro discorso, e che ci sia bisogno di questo anche da un punto di vista dei credenti è ancora un'altra questione, perché uno potrebbe essere parte di questo movimento senza saperlo. Se noi osserviamo il panorama religioso di oggi, noi abbiamo di fronte una grande contraddizione. Da un lato indubbiamente tanti credenti, tante religioni, tanti leader religiosi collaborano e quindi da questo punto di vista la osserviamo ogni giorno attraverso tanti segnali, questa composizione di qualcosa di più grande, ma dall'altro punto di vista osserviamo anche il contrario. Osserviamo molti egoismi confessionali, osserviamo molte resistenze, che probabilmente sono anche delle reazioni a quel movimento. Diciamo che le due polarità si nutrono a vicenda, perché più ci sono contrapposizioni religiose, più ci sono conflitti religiosi, più si invoca una pace religiosa e una collaborazione religiosa. Più si costruisce una collaborazione religiosa, più tanti credenti si sentono minacciati, perché questo Papa che dialoga con i capi musulmani, in fin dei conti, siamo proprio sicuri che è un vero Papa?
Proviamo a fare un esempio concreto. In occasione dell'Assemblea Mondiale della Sanità, 9 leader religiosi mondiali di diverse fedi, insieme ad esponenti delle Nazioni Unite e di organismi umanitari internazionali, hanno lanciato un appello contro il nazionalismo dei vaccini. Possiamo per esempio dire che questi sforzi a favore di una equa distribuzione del vaccino anti-Covid in tutto il mondo siano l'espressione di una super religione?
Sì, questo sicuramente, ed è un buon esempio perché ci consente di osservare un carattere molto importante dell'emergere di questa super religione. E questo carattere è che questa superreligione non emerge tanto su questioni che soprattutto noi occidentali consideriamo questioni religiose. Chi sia Dio, se esiste un inferno, come si prega, se esiste il demonio, ecco. Ma si realizza su un orizzonte di questioni mondane, di problemi concreti, no? E questo del vaccino è uno splendido esempio, perché c'è una mobilitazione delle religioni sulla cura, sulla salute, e c'è una mobilitazione delle religioni sull'economia, perché la questione dei brevetti sul vaccino è anche una questione economica.
Nel suo libro, in effetti, lei approfondisce proprio il binomio che c'è fra religione ed economia, prendendo sotto la lente l'asse che ha alle sue estremità da una parte la povertà e dall'altra la ricchezza. Il contesto è quello dello sviluppo sostenibile e dei sistemi economici e finanziari. Ma come si inseriscono qui le religioni?
Quello che provo a dire nel libro, o magari semplicemente a ipotizzare, è che anche qui la sfida è forse più profonda di quello che sembra. E quindi abbiamo bisogno intanto di fare una ricognizione ampia di tutto quello che sta cambiando e dei conflitti che si stanno generando, per poi provare a vedere lontano. Ecco. E quindi un Papa che parla sempre più spesso di economia e di modelli economici e che stimola, come dire, i suoi fedeli e non solo a dare esempi di conversione dell'economia. Ecco, questo è un caso lampante, è anche un caso lampante naturalmente di conflitti che nascono e si sviluppano in seno al cattolicesimo rispetto ad un pontificato che per taluni è un pontificato che parla più di economia che non di paradiso ed inferno, ad esempio.
Una delle sue parole chiave, professor Ventura, nell'analisi delle complesse dinamiche religiose del nostro tempo è sicuramente quella della trasformazione. Ci aiuti a collocare questo concetto nell'orizzonte di questa super religione.
Quando osserviamo che qualcosa sta cambiando perché le religioni devono collaborare insieme, noi notiamo che in realtà qualcosa si sta facendo anche al di là di un intento programmatico di collaborazione. E questo qualche cosa in più è il trasformarsi a vicenda delle religioni, in gran parte perché reagiscono ad un mondo che sta cambiando. Il mondo della tecnologia è il mondo delle religioni della tecnologia, ad esempio. Si parla sempre di più di religione digitale, il grande pubblico se ne è accorto per le messe o le liturgie online. Le tecnologie cambiano naturalmente molto di più che non semplicemente perché dei riti si possono fare a distanza. E lo stesso vale per le grandi questioni dell'economia interconnessa, del mondo contemporaneo, ancora una volta per il modello di sviluppo e poi per i nuovi incroci che ci sono tra culture, tra culture per effetto delle migrazioni. Ecco, le religioni sono al contempo attore di questo processo, perché sono parte, sono anche un veicolo di queste trasformazioni, e poi sono anche dei recettori, ecco, stanno anche dalla parte di chi reagisce ad un cambiamento. Quindi questa trasformazione è molto importante, perché la superreligione avviene anche nella misura in cui ci si cambia vicenda, in cui i cristiani imparano dai musulmani che cosa significa pregare col corpo, come dire, che cosa significa una certa esteriorità, se vogliamo cadere un po' nello stereotipo, ma cadiamoci pure, perché questo è stato il grande impatto nell'Occidente di una visibilità maggiore dell'Islam, no? Al contrario, i cristiani occidentali hanno imparato, reimparato che cosa significa un simbolo, che cosa significa la preghiera, il pellegrinaggio, che cosa, ecco. E al contempo, ovviamente, sempre stando dentro uno stereotipo che regge fino a un certo punto, l'Islam occidentale apprende dal cristianesimo delle istanze di libertà, ad esempio, delle istanze di libertà organizzativa. Apprende ad abitare una democrazia e a interagire con uno Stato plurale. Questa trasformazione non annulla minimamente la ricchezza, la pluralità, ma al contempo ci rende anche un po' più simili. E la superreligione è qui, e questo è un livello, come dire, successivo, forse meno intuitivo, rispetto alla superreligione dei leader religiosi che lavorano insieme per lo sviluppo sostenibile, ma è un secondo livello, un pochino più profondo, un pochino più difficile, ma forse ancora più importante. È la superreligione di religioni che si assomigliano un pochino di più.
Poc'anzi faceva riferimento all'innovazione tecnologica. Lei è un esperto in questo campo. Buona parte della sua ricerca accademica è dedicata proprio al binomio religioni e innovazione. Lei inoltre presiede il gruppo di lavoro su innovazione, scienza e tecnologia del Forum Interreligioso del G20, un osservatorio questo senz'altro assai privilegiato. Cos'è questo forum, professor Ventura? Chi vi partecipa e quali sono le sue finalità?
È nato insieme al G20 soprattutto a partire dal 2015 come una piattaforma di leader religiosi ed esperti di religione che ha cominciato a riunirsi nei paesi che di anno in anno ospitavano il G20, quindi questa riunione dei grandi paesi più potenti per affrontare le emergenze del mondo, con l'obiettivo di poter dialogare con appunto i grandi potenti della Terra. È una piattaforma molto informale, come dire, un advisory council, ma è una realtà rispetto ad altri, che non ha nulla a che vedere con istituzioni anche ecumeniche, non è Religions for Peace, non è il Consiglio Ecumenico delle Chiese, no? Non è nulla di tutto questo. Ecco, è una piattaforma molto più libera, molto inclusiva e che cerca di interloquire con i grandi del mondo sui temi fondamentalmente dello sviluppo sostenibile.
Adesso che la presidenza del G20 è dell'Italia, quando e dove vi incontrerete?
Cerchiamo intanto di accompagnare al meglio le varie riunioni che il governo italiano ha previsto nel processo di avvicinamento al meeting finale. Poi avremo in settembre a Bologna un meeting che si annuncia tra l'altro particolarmente ricco e autorevole dal punto di vista della partecipazione delle autorità religiose, e quello sarà naturalmente il momento clou per quanto ci riguarda. Stiamo lavorando a proposte di raccomandazioni e di temi, e il lavoro che stiamo facendo verrà messo sul tavolo dopo l'estate.
Questa sua esperienza internazionale, quanto ha inciso nella formazione del pensiero intorno a quella che lei definisce la superreligione?
È tanto. Ha pesato tanto perché l'opportunità di incontrare ogni anno leader, colleghi, esperti di vario tipo, tutti mobilitati da questo orientamento mi ha fatto molto riflettere. Infatti uso spesso il termine osservazione perché da parte mia si è trattato semplicemente di dar forma a qualcosa che ho testimoniato. È un grande esperimento in cui, come dire, ogni possibile difficoltà è evocata. e a dispetto di queste difficoltà si sente prevalere un'energia. Ora, come chiamare quell'energia? È chiaro che mi sono sentito, attraverso la super religione, di porre alcuni grandi temi, che sono naturalmente una grande sfida, a cominciare da questa dinamica trasformativa. Quanto è necessario trasformarsi e lasciarsi trasformare? Mi chiedo nel libro se non si possa fare qualche passo avanti sul piano della consapevolezza e di dire sì, d'accordo, ci stiamo cambiando, accettiamo di cambiarci, siamo maestri, grazie alle nostre tradizioni, della ricerca costante di un equilibrio tra la responsabilità dell'uomo che cambia e la voce di Dio. Io utilizzo la metafora della mano di Dio. Le tradizioni religiose sono maestre di equilibrio tra le due mani, tra la mano dell'uomo e la mano di Dio. Ecco, in nome della forza di queste tradizioni possiamo fare dei passi avanti coraggiosi per dire quello che sta accadendo in modi nuovi.
All pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs.
È nostro ospite questa mattina a Chiese in diretta il giurista Marco Ventura. Con Il Mulino ha recentemente pubblicato Nelle mani di Dio, la super religione del mondo che verrà. Il famoso brano di Bob Marley, Redemption Song, è tra quelli che Ventura cita nel suo libro insieme ad altri brani, come Imagine di John Lennon, ma anche il Testamento di Tito di Fabrizio De André, che abbiamo ascoltato all'inizio di questa puntata.
We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom?
Marco Ventura, lei ricorre spesso a dei brani musicali per illustrare dinamiche del religioso e dell'antireligioso. Si direbbe che il suo libro ha una sua colonna sonora. Ci può spiegare meglio la scelta musicale in questo contesto?
Sì, i brani sono citati a partire da due esigenze un po' diverse. Alcuni, ad esempio, Redemption Song è forse la canzone da cui è partito tutto, perché c'è la mano dello schiavo che lotta per l'emancipazione, che è resa forte dalla mano dell'Onnipotente. Niente poteva essere più esemplificativo del lavoro che volevo fare attraverso la metafora delle mani, per indicare proprio come la super religione pone per l'ennesima volta, naturalmente nella storia dell'uomo, questo grande interrogativo. E chiama a questa grande responsabilità, poi. Cosa fare della mia mano rispetto alla mano di Dio?
Invece, John Lennon, leggendario musicista dei Beatles, con la sua canzone Imagine, carica di speranza, immaginava un mondo migliore, senza più guerre né religioni, ma solo esseri umani che vivono in pace.
Imagine there's no heaven. No hell below us, above us only sky. Yeah.
Imagine è stato scelto e citato perché è un po' il manifesto. Un manifesto di una delusione rispetto al religioso, tale per cui il sogno di un mondo migliore si accompagna alla fine delle religioni. I Beatles testimoniano, come dire, forse l'alba in senso contemporaneo della super religione, da tutti i punti di vista, proprio come critica della religione tradizionale. I Beatles sono anche un esempio di incontro tra religione dell'Occidente e religione dell'Oriente. E poi c'è naturalmente la prefigurazione, anche un altro tema che è molto importante se si parla di super religione, di forme nuove, alternative di spiritualità e di religiosità.
Fabrizio De André invece introduce il tema del diverso, che viene da fuori e quindi che mi contamina e che mi trasforma, no? Come dicevamo prima.
Quella è stata una generazione che ha aperto molte piste di presa di consapevolezza del cambiamento e contemporaneamente anche di apertura di spazi al religioso. Ovviamente, come dire, di spazi alternativi al religioso tradizionale, anche in competizione col religioso tradizionale, anche profondamente scomodi, disturbanti. Quello che è interessante di una riflessione sulla religione che cambia in un mondo piccolo e grande al contempo, ma in un mondo unito che è il mondo contemporaneo, è che tutto questo è rimesso in movimento e ci stimola a mettere tutto in gioco, a guardare ad ogni cosa con occhi diversi.
Cambiare prospettiva, insomma, e non aver paura di lasciarsi trasformare nella relazione con l'altro diverso da noi. Professor Ventura, grazie per questa chiacchierata.
Grazie a lei e agli ascoltatori.
Ma adesso che viene la sera ed il buio, mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore nella pietà che non cede al rancore. Madre, ho imparato l'amore.
Chiese in diretta finisce qui, ma prima di lasciarci ricordo il titolo del volume di Marco Ventura edito da Il Mulino. Nelle mani di Dio, la superreligione del mondo che verrà. E per chi domenica prossima dovesse essere a Locarno, segnalo la celebrazione ecumenica plurilingue che si svolgerà nel quadro del Film Festival. Al termine della celebrazione ci sarà la possibilità di conoscere i membri della giuria ecumenica. L'appuntamento è quindi l'8 agosto alle 11:15 nella chiesa di Santa Maria Assunta in via Cittadella a Locarno. L'iniziativa è promossa dalla comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Canton Ticino. Per riascoltare le nostre puntate potete collegarvi sul sito della RSI o scaricare la app sul vostro smartphone. Da Gael Kurtens a tutti e tutte buona domenica e una bella festa del 1° agosto.